non c'è.
Oh, dunque, notiziale dalla regia, mi sbagliano anche il microfono. Comunque sono cose che capitano. Ben sintonizzati, o meglio, ben ritrovati su Atlanta Milano. Abbiamo saltato una puntata la settimanetta scorsa per questioni di impegni del nostro caro Doc. La giustificazione sarebbe per Paolo, ma comunque fingiamo. Siamo alla solita appuntamento col dente avvelenato. Abbiamo il nostro bravissimo Doc, Giampiero Giardinetti, sua figlia Paola e un ospite a sorpresa, ma questo lo lascio a te. Per intanto, di cosa parliamo in questa trasmissione?
Ma stasera vogliamo parlare di Parkinson.
Perché guardi me in questo caso?
E già qui ho svelato chi sarà l'ospite, che chi ci vede in streaming magari già lo conosce. Molti dei nostri seguaci, follower, conoscono bene il dottor Stefano Tassin, che secondo me è un genio, anzi di più.
Ma non era Stefano? Era Stefano, non Eugenio.
Non è Eugenio, genio.
Va bene, dovete perdonarmi, a parte le varie papere che potrebbero susseguirsi, ma il raffreddore da fieno ha delle conseguenze sul sottoscritto che bene o male, in pratica fanno aumentare la stupidera, come se fosse un altro tipo di argomento. Quella è un'altra cosa. Va bene, detto questo basta, stop. Detto questo, stop, finisce lì la cosa. Non c'è problema.
Vai avanti tu?
No, se vado ancora più avanti di così probabilmente mi mangio il microfono e penso che per quanto contenga molto ferro sia abbastanza indigesta la cosa. Comunque,
facci vedere mia figlia che sta smanettando.
Sì, è quello che stavo notando, no?
Perché stiamo tentando di fare
una diretta su Facebook. Mi dicono di alzare il volume, ma connettetevi su Radio Atlanta, esatto. Che così ci sentite meglio.
Andate su Radio Atlanta, sì, diglielo. Radio Atlanta, Radio Atlanta.
Vabbè.
Bene. Perché effettivamente la cosa è anche abbastanza artistica, se vogliamo vedersi lì Paola tutta interessata, cuffie in testa, microfono davanti, ma completamente si alza dall'altra parte, che sta ravanando sul cellulare.
Sono qui, sono presente, sono attenta, sto ascoltando.
Ok, promossa, per questo non c'è problema. Dunque, del Parkinson, visto che abbiamo l'esimio dottor Stefano, potremmo cominciare a parlarne anche in maniera un momentino più seria, perché effettivamente l'argomento non merita di scherzarci sopra, è una cosa importante che purtroppo può capitare a molti di noi in età avanzata, e sinceramente avere un barlume di speranza o una possibilità di soluzione, a quanto ho visto dal filmato c'è, è importante.
Sì, grazie intanto per avermi invitato. Sì, l'argomento non è simpatico, quando si parla di Parkinson, insomma, in queste puntate magari è meglio di parlare di qualcosa di un po' più allegro. Per quanto riguarda il Parkinson, è una malattia che probabilmente tanti conoscono, una malattia molto complessa, una malattia che in Italia colpisce più di 300.000 pazienti e si è destinati a credere che nei prossimi 20 anni raddoppi questo problema. È una malattia in drammatica espansione. Purtroppo a livello di farmaci, a livello di sperimentazioni, a livello di nuove cure sono sempre le stesse cose. 2 mesi fa una delle più grandi aziende mondiali del farma ha gettato la spugna dicendo che non investono più le molecole per cercare di migliorare questi sintomi importanti, queste malattie importanti come il Parkinson, l'Alzheimer. E dunque i pazienti sono curati da 60-70 anni sempre nello stesso modo. E insomma, la ricerca ormai da qualche anno sta puntando a qualcosa di diverso. Io faccio parte del boarding di una ricerca importante, noi abbiamo una base in Svizzera e il nostro mestiere è quello di cercare alternative per migliorare la qualità della vita di questi pazienti.
Anche perché stiamo andando in maniera anche abbastanza sostenuta verso una maggiore anzianità, verso un allungamento delle aspettative di vita, per cui sinceramente se si rimane poi vittime di problemi debilitanti come questo e l'età permette di portarci molto più avanti, la cosa diventa effettivamente problematica.
Sì, il problema è anche un altro, che fino a qualche anno fa il Parkinson si pensava che era una malattia della terza età, dunque dai 65 ai 70 anni in su. Oggi io ho tantissimi pazienti, tantissime persone che fanno il nostro mestiere, incominciamo a vedere dei Parkinson giovanili, dunque dai 30 ai 35 anni, e le terapie che oggi funzionano mediamente bene, che sono dei dopaminergici, dunque sono dei acceleratori di neuroni, funzionano molto bene per i primi 4-5 anni, dopodiché i problemi diventano un po' più seri.
Praticamente l'organismo si abitua e non hanno più effetto.
Bravissimo. Io, di solito, quando la spiego, cerco di fare in modo che sia molto semplice. Diciamo, noi abbiamo una velocità di conduzione nel nostro cervello che viaggia circa 300 metri al secondo. Nei pazienti parkinsoniani, nelle aree motorie, si riducono a metà di questa velocità.
Curiosamente 300 metri al secondo sono la velocità del suono.
Sì.
Strano a dirsi,
sì,
ma
questo non lo sapevo, ho imparato qualcosa.
È la velocità del suono. La luce sarebbero 300.000 km al secondo, ma quello è un momentino più veloce.
Dunque, in realtà i dopaminergici, questi farmaci che vengono dati a questi pazienti, servono per cercare di aumentare la velocità di questi neuroni che tendono a muoversi molto lentamente. Il vero problema è che il resto del cervello, che non ha bisogno di dopamina, non viaggia a 300, ma viaggerà a 400-450. Questo è il motivo perché dopo 4-5 anni di questa famosa luna di miele, dove il paziente sta molto bene, incominciano ad esserci dei sintomi molto molto invalidanti. I più comuni sono i blocchi motori, il freezing della marcia, cioè il congelamento della marcia. Provate a immaginarvi solo per un istante che adesso siete seduti qua con me e dovete alzarvi per qualche motivo e il cervello vi dice no.
Succede qualcosa di simile quando ci si sveglia e sei ancora in preda al sonno REM, che praticamente la mente sveglia ma il corpo non risponde. Dura pochi attimi, però penso che la sensazione sia simile.
Sì, però quello, grazie a Dio, sia in un letto. Provate a immaginarlo mentre camminate, mentre mi vomete, che ti blocchi, puoi rimanere bloccato da 10 secondi a un'ora e mezza.
Posso farti una domanda?
Prego.
Allora, intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito, perché Lento Avvelenato nasce come trasmissione culturale, divulgativa, da un'idea partorita da noi insieme, tutti insieme, dove ovviamente anche Paola ha, diciamo, messo la sua esperienza di comunicazione. E non ti dico, onestamente, è nata proprio per gioco questa cosa, però vedo che se riusciamo di volta in volta a portare anche argomenti che non devono per forza essere di natura odontoiatrica, perché l'odontoiatria va bene, però vorremmo, spero che Mauro ci concederà per tanto tempo ancora questo spazio, vorremmo far conoscere anche altri argomenti che riguardano il benessere e la salute delle persone. E la domanda che ti voglio fare io è: se secondo te lo stile di vita che stiamo conducendo in generale, anche l'uso di apparecchiature elettroniche eccetera, per quello che si sa, perché ovviamente è ancora tutto da scoprire, può esserci una correlazione con questo tipo di patologia? Perché io vedo delle correlazioni nel mio campo, nel campo odontoiatrico e chirurgico, ma nel campo neurologico, secondo te, ci sono delle cose che si possono evitare di fare per evitare, cioè per prevenire in un certo senso l'insorgenza di questa patologia?
Sì, bella domanda.
Siccome non te l'ho mai chiesto,
no,
perché ci conosciamo da una vita, però non abbiamo mai parlato seriamente di questo. Io ho visto, e vi invito tutti di andare sul canale di Gondola, di vedere cosa riescono a fare con questa apparecchiatura, con questo device che esiste da circa
8 anni
e si sta evolvendo, perché so che c'è un upgrade di questa macchina.
Sì,
no?
sì. Adesso a settembre uscirà questo modello nuovo dove... vabbè, dopo ne parliamo più tardi. Rispondo a una domanda alla volta, che sono mononeurone. Nella malattia di Parkinson, nelle malattie neurodegenerative, la vita che conduciamo sicuramente può avere un po' un'influenza. Tendenzialmente i veri problemi nascono, soprattutto nel disordine del movimento, nascono per un problema ambientale. I francesi, che secondo me su certe cose sono molto bravi, hanno notato che in Francia il più grande tasso di Parkinson è in Provenza, e uno non se lo aspetta, perché dice come Provenza, posto bellissimo. In realtà pare che i fitofarmaci o i materiali che vengono utilizzati per i fiori, per le verdure, per tutto quello che serve per la coltivazione, in qualche modo siano un elemento scatenante per fare in modo di fare il primo blitz nel nostro cervello. Dunque sicuramente la natura dello stress può contribuire a peggiorare questo sintomo, ma i sintomi principali sono di natura ambientale, chimica. Tantissimi pazienti hanno lavorato nelle chimiche, tantissimi pazienti nelle concerie, e poi c'è una piccola parte genetica, ma molto piccola. Sicuramente lo stress non aiuta, ma per quello che ne sappiamo noi oggi, sicuramente non è la cosa principale. Stiamo conducendo tanti altri studi su questo settore, perché la maggior parte dei nostri colleghi dei centri di ricerca puntano alla prevenzione. In realtà, purtroppo, nel momento in cui il paziente si rende conto che la sua mano sinistra o destra o il piede incomincia ad avere una mioclonia, cioè avere un piccolo tremore, tenete in considerazione che il 60-70% dei neuroni sono già morti. E dunque questo è un dato abbastanza...
Io ricordo con terrore un famosissimo, forse uno dei più grandi chirurghi che abbiamo avuto nel mondo, che è Christian Barnard, sì, che è stato colpito da questa terribile malattia. Cioè lui che ha fatto della sua mano ferma il suo successo, è stato colpito da questa terribile malattia, fra l'altro in un periodo dove non esistevano cure adeguate per poter diciamo, non dico guarire, ma perlomeno star meglio.
Se volevo ricordare per i più giovani che magari non sanno chi è Christian Barnard, ha eseguito la prima operazione a cuore aperto mai della storia, quindi sì, è un mito sinceramente.
Sì, è stato, da lui, diciamo, lui è partito, da lì è partita tutta una serie di chirurgia legata a rimpianti, impianti e quant'altro.
Una domandina breve sempre a lui. Abbiamo parlato dei problemi legati ad agenti chimici, ma visto che bene o male il nostro sistema nervoso, il nostro cervello funziona anche con impulsi elettrici, probabilmente anche influenze elettromagnetiche possono dare dei problemi.
Sì, però questa è una cosa che probabilmente in parte è vera, ma scientificamente non è provata. E dunque siamo molto cauti a dire sì.
Infatti voleva essere un'ipotesi, anche perché effettivamente siamo circondati, tutti adesso penseranno al cellulare. Il cellulare è la minore delle cose.
Assolutamente.
Sì, sì. Ripetitori radio.
Siamo ripetitori radio, siamo circondati nell'abitacolo dell'auto da un'infinità di campi elettromagnetici, camminando per le strade, le rotaie del tram con la distribuzione elettrica a 600 volt. Certo. Siamo circondati da fenomeni elettrici, anche se pensiamo solo al cellulare, è il meno colpevole di tutti, perché veramente anneghiamo.
Certo,
e potrebbe
anche
avere delle influenze.
Giusto, la contaminazione dell'acqua, per esempio, i LED.
Assolutamente. Però dobbiamo fare una divisione nel nostro cervello, senza stancarvi troppo. Un conto è la neurotrasmissione dei nostri neuroni legati al movimento, ai movimenti fini precisi, insomma. E un'altra cosa sono invece la nostra comprensione. Tendenzialmente, quando noi parliamo di onde radio, onde di qualsiasi tipo e genere, lo vediamo di più sui pazienti schizofrenici. Inibisce nelle altre aree del cervello, non le aree importanti motorie. Sono delle cose diverse. Da questo punto di vista, io ho un carissimo amico che è primario di un ospedale importante qua di Milano, dove si occupa appunto di schizofrenie, e loro sostengono da anni che le onde elettromagnetiche in qualche modo creano delle difficoltà a questi pazienti. Dunque, poi studi importanti su questo io non ne faccio, non lo so, però so che sicuramente non fanno bene.
Probabilmente dovremmo trovare il modo di approfondire anche argomenti di questo tipo con qualcun altro.
Dopo ti farò un'altra domanda.
Sì, a me o a lui?
A lui. No, a te non ho niente da chiedere.
Comunque sta di fatto che per dirvi cos'è questo cavolo di Parkinson, tutti sono convinti che la malattia del tremore, in realtà soltanto il 30% di pazienti al mondo, e stiamo parlando di un popolo di 13 milioni di persone, soltanto il 30% trema. Dunque, il Parkinson parte con un leggero tremore a un arto, ma poi in un secondo tempo questo è un problema che viene mitigato molto bene. Il 30% sono i grandi trematori, dunque quelli che è molto difficile da tenere fermi, vengono utilizzate delle tecniche chirurgiche, si chiama DBS, è un impianto che crea due stimoli di corrente all'interno del nostro cervello e vengono tendenzialmente tenuti a bada così per un piccolo periodo di tempo. Il vero problema è l'altro 70%, quello che dicevo prima, blocchi motori e quant'altro. Dunque bisognava studiare qualcosa che riusciva in qualche modo a prendere in giro questa parte di cervello, e dopo ne parliamo. Dimmi.
Nulla.
Ma probabilmente è il caso di fare una parolatina musicale. E questo è il compito tuo.
Adesso. Oddio, aspetta. Niente, ascoltiamo la prima canzone.
Abbiamo perso Paola.
Dove fare questo?
Hai ragione. Ascoltiamo Summer Paradise. Scusate. Back to Summer Paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Stay in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da, tell me how to get back to back to summer paradise with you, and I'll be there in a heartbeat.
Quick time, girl.
My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days, oh, just to have another one with you.
Baby girl,
where real life can wait.
It can wait.
We're crashing like waves.
Yeah.
We're playing in the sand. To where your name is written in the sand.
Oh, beh, ridatemi il microfonino, grazie. Eravamo tutti indaffarati per cercare di fare una diretta Facebook un momentino più efficiente.
La prossima volta
mi sa che a quell'efficiente qualcuno ci ha messo una D davanti. Comunque,
non esageriamo adesso.
Non esageriamo. Vi ricordo che siete su Radio 30 Milano, il sito è www.radio30.it e il nostro telefono, perché chiaramente potete chiamare e se avete dei dubbi, delle domande, delle curiosità, potete naturalmente farlo. Il numero è
02 31 60 10,
perché se non lo facevo dire a lei mi graffiava.
No, come minimo lo devo imparare, quindi.
Perfetto, una parola al nostro caro Doc Giardinetti, che so che ha una domanda.
Sì, allora Stefano, forse te l'ho anche già chiesto, ma probabilmente non me lo ricordo, perché sai, tu parlavi di Parkinson, ma io magari ho l'Alzheimer.
Carino.
Allora,
finché c'è Alzheimer.
Allora, per esempio, nel mio caso specifico, io mi occupo da tempo di bonifica del cavo orale da amalgame d'argento che contengono mercurio, eccetera. Mercurio è risaputo che è una sostanza neurotossica. Non dico che può essere causa, ma vista la tua esperienza, secondo te potrebbe essere una delle cause di cui abbiamo parlato, quindi una causa esogena, di motivo inquinante dell'organismo, o è, diciamo, un po' una bufala quella che si dice della tossicità delle amalgame d'argento nel cavo orale?
Ma sicuramente non aiuta, nel senso che nel corso degli anni, come tu mi insegni, sono cambiati i prodotti perché queste sostanze in qualche modo danno una serie di problemi seri. Adesso pensare che l'amalgama possa in qualche modo incentivare il Parkinson, questo io faccio fatica a dirlo.
No, non incentivare, però parlavamo prima di cause, di
assolutamente sì, tutto ciò che comunque è nocivo, cancerogeno, in qualche modo può essere
causa,
può essere assolutamente causa.
E, mentre una cosa che adesso noi ci stiamo focalizzando sul Parkinson, però una cosa che io so, perché ne abbiamo anche discusso parecchie volte, che il tuo device è anche in grado di risolvere altri problemi neuromotori, non soltanto legati alla patologia e alla malattia del Parkinson, se non ricordo male, vero?
Assolutamente sì, intanto Gondola si chiama.
Ok, chiamiamola Gondola.
È un device, è uno strumento.
Chiamiamo le cose con loro nome.
Ecco, bravissimo.
Chiedo scusa.
Infatti ha la forma di una gondoletta, dunque semitonda, dunque da lì l'idea di questo nome, da un ingegnere che ha partecipato alla costruzione di questo device. Gondola nasce appunto, come dicevo prima, per cercare di mitigare e migliorare in maniera estremamente significativa le aree motorie che in qualche modo gli stimoli che vengono dati dai farmaci non riescono ad attivare. Dunque, cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo ricostruito la mappatura da come si poteva arrivare nelle aree premotorie frontali, nelle aree visospaziali, nei nuclei della base, come si poteva arrivare in quelle zone lì senza creare danno. E dunque abbiamo ricostruito la mappatura a livello centrale, a livello spinale, fino alle periferie. E dunque siamo riusciti a selezionare, in un lavoro che poi è durato 8 anni, 2 punti sulla pianta del piede, destro e sinistro, che sono estremamente vie di afferenza per riaccendere queste aree motorie. Uno è la testa dell'alluce e la base del metatarso, il secondo punto, che sono i 2 punti principali che servono per camminare e riconoscere quanto noi siamo lunghi, no? Dunque, nella malattia neurodegenerativa, qual essa sia, i primi sintomi sono sugli arti, proprio perché è molto più faticoso per il cervello arrivare là in fondo, e dunque è il primo che viene a mancare. Dunque, andare a incentivare queste aree motorie, il cervello riapprende questa informazione per qualche giorno, perché lo stimolo dura 96 secondi, il paziente può star bene da 2 giorni, 4, 5, 6, poi questa pista periferica tende nuovamente ad addormentarsi. Però la cosa stupenda è che noi sono 8 anni che svegliamo queste piste su questi pazienti e continuano a stare bene, vuol dire che il paziente non ha una suefazione dello stimolo, dunque può essere ripetuto mediamente 2 volte a settimana per tutta la vita. Sulla base di questo studio, che è uno studio importantissimo, abbiamo incominciato a decentrare il nostro lavoro su delle altre patologie che non necessariamente siano extrapiramidali. Ormai è qualche anno che lavoriamo in maniera non tanto forte come sul Parkinson, ma cominciamo da qualche anno a lavorare sulle paralisi cerebrali infantili.
che è una ictus che nasce al sesto mese di gravidanza nella pancia della mamma fino al terzo anno di vita. Pensate che ci sono più di 1 milione di questi bambini in Italia che nascono con questo problema. Cioè, tendenzialmente, quando il cervello si sta creando, si sta formando, succede per qualche motivo un'emorragia, no? Localizzata sul cervelletto, sull'encefalo, che fa in modo di fermare la capacità motoria del bambino stesso. Dunque il bambino nasce e diventa un biplegico o quadriplegico, dunque ha l'incapacità motoria degli arti inferiori totali e in tanti casi anche sugli arti superiori. Questo, ancora una volta, su questi bambini non c'era niente da fare, perché l'unica cosa era fare tanta riabilitazione e cercare di creargli più stimoli possibili a livello motorio. Dunque il bambino che deve incominciare a camminare, posizionargli delle palline rosse, insomma cercare di stimolarlo a livello mentale per cercare di farlo muovere di più. Però anche lì, se la connessione non c'è, non è accesa, il gioco non funziona. E utilizzando lo stesso sistema che noi utilizziamo sul Parkinson, abbiamo visto delle cose incredibili.
Però no? Con un apparecchio diverso.
L'apparecchio, va bene, intanto la forma del bambino è diversa. Da quello...
Perché prima dicevi che gondola si usa appunto soltanto per gli arti inferiori. Quindi
assolutamente.
Così, esatto, quindi in questo caso cambia anche la conformazione.
Sai, è bella questa domanda. In realtà è come l'ictus, non so se avete mai visto in giro pazienti che sono stati colpiti con questa, noi la chiamiamo emiparesi, no? Dunque è paralizzato tutto a sinistra, tutto a destra. Quando tu vai a attivare un'area motoria, non necessariamente devi attivare l'arto superiore, perché nell'arto inferiore, nel momento in cui smobilizzi, dunque nel momento in cui crei un'afferenza, in realtà tutta la parte destra o sinistra migliora. È chiaro? Dunque non esiste un device, almeno noi l'abbiamo provato nel corso degli anni a utilizzare un device anche per le mani, pensando che si riusciva a migliorare tutto l'arto. In realtà no, nel momento in cui tu riesci a prendere un bambino di questi e dopo 5, 6, 7 stimoli incomincia a deambulare in autonomia, automaticamente quello che noi chiamiamo pendolarismo delle braccia incomincia a funzionare per seconda intenzione. Dunque tendenzialmente abbiamo capito come svegliare una parte di cervello. Il resto lo fa madre natura, perché man mano che il bambino diventa grande aumenta la scatola cranica, aumentano le zone motorie e dunque migliorerà sempre di più.
Questo è stupendo, cioè,
sì, wow. Sì. Sì, è stupendo. Una delle cose stupende che abbiamo visto,
dare una speranza a un genitore è un
miracolo. Sì, e poi è tutta ricerca, nel senso che io ho sempre in mente questa ragazzina piccola di un centro di ricerca di Roma, che aveva 12 anni, e questo è successo 3 anni fa, e non ha mai camminato, gli hanno costruito un bellissimo girellone con tutto colorato, c'era addirittura il portatelefono, e gli avevano detto che la sua vita era lì, no? Quando questo professore, che poi è venuto a mancare, mi ha detto fammi un regalo, proviamo su questa bambina questo tipo di stimolo, in realtà l'abbiamo provato e già nella prima stimolo la ragazza è rimasta in piedi qualche secondo, no? Uno stupore incredibile, perché nessuno di noi ci credeva. A distanza di un mese e mezzo, abbiamo, perché purtroppo è questione di tempo, non sono riuscito a farlo prima, sono tornato a Roma e abbiamo fatto la seconda stimolazione. Sulla seconda stimolazione, accompagnata con 2 bastoncini, incominciava a fare i primi passi. La cosa bella è che dopo io l'ho rivista dopo altri 4 mesi e non aveva perso assolutamente niente di quello che noi gli avevamo dato come beneficio, ma questo è giustificato proprio dal fatto che la bambina comunque crescendo aumentavano le aree motorie.
Forse c'è una telefonata.
Abbiamo una telefonata?
Sì.
Bene. Pronto?
Sono Giancarlo.
Pronto? Giancarlo. Ciao, a chi è che devi fare la domanda? Al dottore o Tassino o Giardinetti?
Beh, direi Tassino.
Non so, magari...
Stasera l'ospite è Tassino.
Vi stavo ascoltando ed ero interessato perché, come sapete, sono in dolce attesa e stavo ascoltando...
Sei in dolce attesa tu?
No, infatti...
È abbastanza preoccupante.
Guarda che hai sbagliato trasmissione.
Sua moglie sì. È in dolce attesa. Dobbiamo
specificare. Ah, tua moglie è in dolce attesa. Ho capito.
Mia moglie, stavo...
Ah, ma tu sei Giancarlo che conosco io, scusa.
Sei Giancarlo che conosci te.
Ah, scusa, non avevo capito. È Gianca. Ciao Gianca.
Ecco.
Ciao Giampi.
Va bene, allora dai, fai la domanda al dottor Tassin, dai.
Se c'erano tutte le visite che si fanno dalla ginecologa, è possibile prevenire e capire a priori?
Assolutamente no.
Gli abbiamo messo l'ansia, hanno sentito?
Questo? Assolutamente no. Assolutamente dai. No, perché vorrebbe dire fare un attacco al bambino durante la gravidanza, che
è proprio il caso.
Bravissimo, che porta più problemi di tutto il resto. Assolutamente no, è un fenomeno che purtroppo appare, si può verificare dal sesto mese di gravidanza in poi, perché si vede una netta riduzione della capacità motoria del bambino, dunque si tiene in osservazione, ma i giochi sono fatti, dunque in realtà purtroppo dopo spesso e volentieri questa è la diagnosi infausta.
Ho capito.
Dunque, io le auguro che suo figlio stia benissimo. Ecco.
Figlia? Sì, no, fino ad ora sana comunque, scelto.
Fantastico. Dunque, in realtà, questo fenomeno, questa cosa che purtroppo fino a qualche anno fa non c'era assolutamente niente da fare, adesso incominciamo a vedere degli enormi risultati. Questo non vuol dire che il biplegico torna perfettamente normale, ma però sicuramente a livello motorio diventa un bambino che riesce a muoversi in autonomia, che riesce a fare le cose come fanno tutti gli altri, magari più lentamente, ma sicuramente non è sulla sedia a rotelle.
Che non dimentichiamo che l'autonomia su un portatore di handicap è
fondamentale.
È decisamente, è brutto dire portatore di handicap. Dobbiamo trovare un'altra.
Sai, un handicap è alla fine l'incapacità di condurre qualcosa, di fare qualcosa. Noi siamo convinti che è molto più importante far camminare una persona che farla correre, no?
Assolutamente.
Dunque vale molto di più fare in modo che un paziente dalla sedia a rotelle si metta a deambulare, no? Perché? Perché dietro una camminata si nasconde i bisogni principali, no?
Certo.
Alzarsi e andare in bagno, alzarsi e bere un bicchiere d'acqua, le cose che per noi diamo scontate e che in realtà non lo sono.
Capito Gianca, sei tranquillo.
Sì, anzi noi facciamo
auguri.
Gli auguri.
Com'è che lo chiami? Il maschietto o femminuccia?
È femmina.
Femminuccia. Allora, Paola si chiama?
No, Paola non ti conviene.
No, Paola è già stato prenotato.
Va bene, dai.
Grazie mille.
Grazie per la chiamata.
Grazie.
Ciao, Gianca, grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao.
Bene.
Io volevo chiedere adesso, quello che fai, il lavoro che fai è incredibile. Io dico non è che fa il modesto, è modesto, no. Cosa? Vabbè, comunque
sì,
è molto modesto. Fa il modesto perché che cosa si prova a aiutare una bambina così piccola a fare dei miglioramenti al di là della soddisfazione professionale?
Sai, il discorso è un po' diverso. Sì, allora, se fosse a livello di papà, dico sicuramente è un'emozione unica. In realtà chi fa questo mestiere ha sempre una serie di dubbi e di preoccupazioni, anche di sbilanciarsi a dire una cosa, magari devi parlare con i genitori e dirgli quello che sarà il suo futuro di suo figlio, magari tu glielo metti in un modo e magari in un altro modo. Noi paghiamo lo scotto di essere i numeri uno su questa cosa, perché non abbiamo un qualcun altro che ha provato a fare il nostro mestiere, e dunque sicuramente viviamo sempre con un po' di ansia. La paura di sbagliare è sempre dietro l'angolo, e poi affermare una nuova tecnica, perché noi in realtà stiamo riscrivendo una pagina della neurologia e sui vecchi testi dove si studiava com'era il sistema centrale e periferico e cosa faceva il sistema centrale e quello che faceva periferico, oggi la stiamo ribaltando. E purtroppo nel nostro mondo persone che a livello universitario hanno insegnato per una vita queste cose sicuramente non vedono di buon occhio queste good news, no? e dunque diventa sempre difficoltoso, sempre difficoltoso.
Anche perché ci sono le case farmaceutiche che giustamente
ci sono le case farmaceutiche, bravissimo, ma poi c'è anche questa cultura di dire no, si fa così perché è scritto così. Certo.
Quindi avete un problema proprio a livello accademico anche da far accettare la cosa?
È sempre così, te lo può dire il tuo papà. È sempre così.
Magari ne riparliamo dopo. Cosa dici, Guido?
Potremmo andare anche un altro brano, però effettivamente è un discorso reale. Succede fin dai tempi antichi, quando tutti credevano che la terra fosse piatta, e quando qualcuno sostiene ancora
che la terra è tutto finto, quando ci fanno vedere le immagini dal satellite. Vabbè.
Comunque, vabbè, quella è una pazzia odierna, ma in passato era una convinzione, e quando qualcuno, un Galileo a caso,
certo,
è venuto fuori a dire che invece non era fatto piatta, era rotonda, che addirittura era la terra a girare intorno al sole, a momenti la vincere.
Adesso non esagerare anche tu, dai.
Io esagero, sono fatto così. Direi che abbiamo un altro brano musicale.
Sì.
Ok, cosa abbiamo?
Una canzone italiana di Luca Carboni.
No.
Mm-hmm.
Ma veramente?
Sì, ma facciamo una grande festa.
Che dici, mettiamo a posto anche quella specie di diretta che stai facendo?
Tu la volevi fare.
Parlare della sfiga proprio non si può, e la morte non è mai stata un argomento pop. Rabbia e protesta non sono proprio il top. Il dolore e l'ingiustizia no, non brillano neanche un po'. Io ti dico lo so, oh oh, ci ho provato ma no, oh oh. I tempi sono duri per non avere il sorriso sul viso. Ma che caldo che ho, oh, oh, oh. Dammi una bomba pop, oh, oh. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto, nel petto. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni quassù. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo. Sono tristi per natura, ma il pop è qui per dimostrarci che non è poi così duro. Ero tentato ma no, 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 e va bene lo so, no, no. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina. È una notte che no, 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 ma che sete che no, no, no. C'è la voglia di agosto che mi brucia nel petto. Io voglio solo una grande festa, un'estate tridimensionale. Ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni quassù. Il mondo aspetta una grande festa, una bomba nucleare. E noi che ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare, ce ne andiamo al mare.
Io voglio solo una grande festa.
Ma cosa te lo dico a fare?
Ero rimasto alle prime versioni di Carboni, che era un attimino meno educato di così. Comunque, il brano era?
Come?
Pronto? Il brano cos'era?
Ah, il brano era, l'abbiamo detto prima, Luca Carboni, okay. Una grande festa.
Ritornando al problema del Parkinson, giusto per schiarirsi le idee, ci sono anche dei video che è possibile andare a vedere,
sì,
perlomeno.
Sì, sì, si può andare su Gondola,
YouTube?
Basta mettere YouTube, o altrimenti andate su Gondola Parkinson che trovate tutto.
Un profilo personale?
No.
No.
Non ce l'ho. No,
perché, facciamolo.
Cioè, che bene o male, l'impatto visivo è importante. Uno vedendo queste cose probabilmente riesce a farsi un'idea più completa, più chiara di quello che non può farsi sentendo o interpretando semplicemente le parole, perché spesso e volentieri noi esprimiamo un concetto ma non è detto che venga recepito nello stesso modo da parte di chi ascolta. Anche perché per radio, così come per telefono, non si vede la manualità e anche la gestualità invece aiuta a capire, ma qui manca, per cui abbiamo proprio soltanto
abbiamo
le parole.
Abbiamo lo streaming, ma non abbiamo chiaramente il caso da far vedere.
Infatti. No, però possiamo descrivere il video che abbiamo visto prima.
Lasciamo che vadano a vederlo, no, perché no, è molto più intrigante.
Però per magari appunto incuriosisce un po', insomma si fa vedere il prima e dopo semplicemente di un paziente.
Prima della stimolazione gondola e il dopo della stimolazione
non è che c'è una spiegazione sul...
No, però appunto gondola, l'immagine, vedere l'effetto immagine, vedere il risultato fa capire molto meglio come stanno le cose,
sì.
Secondo me. L'impatto visivo è fondamentale in tutte le cose, non soltanto in questo.
Senti, visto che... ci conosciamo ormai da un po' di tempo, oltre ad essere un amico sei un collega che io stimo tantissimo, ma
grazie, è reciproco.
Ma qual è stata la tua, questa è una domanda personale che non ti ho mai fatto neanche questa, qual è stata la tua sensazione la prima volta che hai fatto una stimolazione con questo apparecchio e vedere un paziente che non riusciva a camminare, vederlo camminare, cioè dentro di te, tu da uomo, al di là del professionista, del medico, del ricercatore, cioè io non penso di provare
stessa sensazione. E al di là della paura, del fallimento che abbiamo già.
Cioè vedere un paziente, dopo il trattamento, vederlo all'improvviso camminare, io ho visto i filmati, la cosa che mi ha colpito di più, e vi prego di andare a vedere, è la faccia di queste persone. Cioè, al di là del fatto di vederli camminare, proprio l'espressione come cambia quando cominciano a riprendere, ad avere quella sicurezza di una passeggiata, insomma.
Sì, tieni in considerazione che sono anni che lo facciamo, dunque...
io ti parlo del primo.
Il primo in assoluto non esisteva a gondola, esisteva la nostra astuzia nel cercare di capire dove si poteva ottenere qualcosa. In realtà... noi siamo arrivati a questo tipo di stimolo per sbaglio, perché all'università si stava facendo un lavoro sulla captocormia, che non è una parolaccia, ma sono i pazienti che sono piegati in avanti, e stavamo utilizzando delle tecniche per riuscire a capire se si poteva migliorare la postura di questi pazienti, perché si pensava che la schiena proiettata in avanti in qualche modo poteva essere il problema del paziente parkinsoniano, cioè troppo proiettato in avanti i passi diventano molto corti, il paziente è stabile, cade. E dunque si studiavano una serie di cose strane sulla schiena per cercare di migliorare, per cercare di metterli più dritti, e c'era questa signora con un Parkinson importante, una signora francese che insomma era un po' la nostra cavia insieme a altre 30-40 persone, dove
paziente zero
dove si continuava a dire che lei questo miglioramento sulla schiena non lo vedeva, e dunque era una perdita di tempo questa cosa che stava facendo, e io dovevo segnare il fatto che era una perdita di tempo. La signora dice: ma purtroppo questa cosa non funziona, ed era sdraiata su questo lettino, io avevo davanti i suoi piedi, perché è proprio andata così, e per sbaglio mentre scrivevo questa cosa, nel girarmi ho toccato il suo piede, una parte del suo piede, che non sapevo cos'era successo. Questa qua si alza dal lettino, mi guarda in faccia arrabbiatissima, mi dice: questa non te la perdono, mi hai fatto malissimo. Si è alzata in piedi e ha cominciato a camminare. Nel momento in cui è uscita dall'ambulatorio c'erano altre persone che la guardavano e hanno detto: cosa cavolo hai fatto questa persona? Non lo so, non ho fatto niente. Sta di fatto che da lì abbiamo incominciato a capire che forse dietro questa cosa sbagliata poteva nascondersi. Inizialmente si pensava che era lo stato di alterazione, cioè il fatto che il paziente fosse arrabbiato e in qualche modo fosse riuscito ad alzarsi o mettersi in condizione di andarsene via. In realtà abbiamo toccato, perché dopo siamo riusciti a comprendere cosa avevo combinato, abbiamo toccato il metatarso, che è una parte, esattamente un osso che si chiama sesamoide,
che dà l'istinto, che dà la leva per il passo.
Ma dopo questa scoperta casuale siete andate a fare una ricerca anche su studi, non so se chiamarli alternativi, come la riflessologia piuttosto che questi...
C'è un mio collega molto bravo, neurologo, che fa parte del 10 parkinsonologi più importanti al mondo, che quando gli fanno questa domanda
prende, se ne va.
No, lui risponde a una cosa molto simpatica e dice: se fosse vero che il nostro mestiere è uguale a quello della riflessologia, siccome che la riflessologia plantare sono 7000 anni che la fanno, non ci sarebbe il problema del Parkinson.
No, ma non che è uguale, ma che magari poteva essere in qualche modo collegato.
Ma vedi, noi l'abbiamo studiata. Noi non facciamo una digitopressione sul piede del paziente, noi diamo fastidio. Dunque immagina un puntale con una certa dimensione che va sulla testa del tuo alluce e crea fastidio, e poi l'altro puntale, quando stacca questo, va dalla parte opposta del piede sul sesamoide e crea fastidio. Tieni in considerazione che questo giro di stimoli, se lo sbagli, noi l'abbiamo sbagliato tantissime volte, il paziente ha un beneficio che dura un'ora, un'ora e mezza e poi torna come prima. Dunque ci abbiamo messo anche anni a capire quanto doveva durare lo stimolo, quanto doveva rimanere in sito e quando doveva partire quell'altro.
Per farlo durare sempre di più, il beneficio.
Per farlo durare sempre di più. E dunque c'è stato un lavoro di parecchi anni dietro.
Quindi
questa
il trattamento
cosa.
Dura...
96 secondi.
96 secondi.
Praticamente poche persone sanno.
E per quanto tempo il paziente ne trae beneficio?
Da minimo di 2 giorni a 1 settimana.
Ah, e questo intervallo di tempo è legato alla gravità della patologia o
no? Non conosciamo ancora questo dato, perché io ho tanti pazienti di 75 anni che stanno bene 4 giorni e ho tanti pazienti di 40 anni che stanno bene 2 giorni o viceversa. Dunque l'unico modo per scoprirlo, noi facciamo una cosa molto semplice, facciamo queste 2 visite, dunque il paziente arriva da noi con una diagnosi certa e un problema certo motorio, facciamo questo tipo di stimolo, vediamo se c'è il miglioramento, lo rimandiamo a casa e sarà lui a dirci: sono stato bene per 2, 3, 4, 5 giorni, e nella settimana dopo lo ripetiamo e facciamo la media delle 2 stimolazioni su quanto quel cervello mantiene questo stimolo. Chiaro? I 6 secondi nascono una cosa molto buffa, perché pochi lo sanno. Perché 6 secondi?
No,
perché? Cioè, perché non 8, 12? Perché il tempo di reazione, perché il cervello prenda coscienza di quello che sta succedendo, sono un'eternità, che sono 6 secondi. Cioè, se io adesso prendo in mano una mazza e tolgo la scarpa al doc e gli do una martellata sull'alluce.
Ma perché a me? Scusa.
Perché sei più vicino.
Sei più vicino.
Pazienza, dai.
C'è tutta la gente che c'è qua dentro.
La cucciola non posso farlo. Allora, no, sono, E nel momento in cui do questa martellata, tu hai lo sguardo che osserva il danno, l'istinto di prendere con la mano il tuo piede e guardare quanto dolore, quanto male hai, e fare in modo che i recettori, tutti i recettori del cervello, siano pronti a darti il grado di dolore per mandare il più possibile, per aumentare l'adrenalina e per fare in modo di far lavorare sui renali col cortisolo. Questa condizione dura 6 secondi.
Mi viene in mente, scusami, giusto per stemperare un po' l'argomento, ho di fronte la copertina di Fantozzi, quando Fantozzi prendeva la e poi scappava
e poi urla, bravissimo, lì ci mettiamo un po' di più, però di base una reazione per sapere quanto tempo, quanto dolore io ho là, sono 6 secondi ed è tantissimo, pensando che invece se buchiamo la pelle, la recezione è molto più veloce, no? Se voi prendete una rosa, prendete in mano una rosa, sì. C'è la punta che vi tocca, aia, no? Dopo 3 secondi vi dico: ti sei fatto male? Sì, mi appunto. E dopo qualche istante, come va? No, mi è passato. Perché? Perché l'informazione di qualcosa che entra all'interno del nostro corpo è molto più veloce. Dunque, qualcosa sta entrando, i globuli bianchi che sono lì a vedere, a osservare questo fenomeno, il cervello sa che c'è qualcosa che non funziona, manda un globulo bianco, va a vedere il danno, riporta l'informazione al cervello, manda questo messaggio alle surrenali che portano cortisolo e in 3 secondi, come va adesso il dito? No, adesso mi è passato. Perché abbiamo in circolo il cortisolo. Dunque sono due cose completamente diverse. Noi abbiamo bisogno, nel nostro caso, di creare attenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che lavoriamo su delle periferie molto lunghe. Se faccio male, ci sono gli organi di senso che fanno piegare il ginocchio e dunque c'è un meccanismo completamente diverso. Se invece io creo fastidio, cosa succede? Che i nostri occhi incominciano a dilatarsi, la pupilla si allarga sempre di più per recepire là in fondo quello che sta succedendo, e a quel punto il gioco è fatto. Il cervello è pronto per rimettersi in attività, cioè le parti che tendono ad addormentarsi si riattivano.
Interessante. Quindi durante gli studi avete anche fatto un'osservazione su tutte le reazioni?
Assolutamente, tieni in considerazione che mentre si studiava questo fenomeno, gli americani hanno costruito questo device che si chiama DBS, che sono due elettrodi di 7 cm che vengono messi all'interno del talamo, in una parte del cervello, che crea questo stimolo.
È un intervento anche piuttosto invasivo.
Assolutamente, piuttosto invasivo, e funziona solamente per i pazienti tremorigeni, perché le aree motorie, quello che dicevo prima, le aree motorie destinate al nostro cammino sono molto profonde. Quando hanno provato andare là in fondo, chiaramente hanno fatto più morti loro che Auschwitz.
Certo.
E qui sarebbe decisamente interessante anche scoprire come fa il cervello a elaborare questo tipo di informazioni, perché attualmente penso che sia il tipo di computer più funzionale che esistente, perché è in grado di fare oltre 20 milioni di operazioni al secondo il cervello umano.
Assolutamente. E poi c'è da dire anche un'altra cosa: il cervello in realtà si comporta, è una macchina perfetta, ma che non gliene frega niente di noi.
Altre cose. Beh, non è perfetta, perché non si può fare un download quando si muore.
Questo è vero. Comunque,
okay. Si potrà.
E la seconda cosa importante,
ma sarà una copia,
è che tipo non gliene frega niente della nostra qualità di vita, e si nutre solo di zucchero, di glucosio. Dunque, quando parliamo di Alzheimer, l'Alzheimer è una malattia complessa? No. L'Alzheimer non è nient'altro che una netta riduzione di glucosio nel nostro cervello. Dunque, man mano che il glucosio, cioè il cervello, non si nutre più, questo liquido che abbiamo all'interno si riduce notevolmente, si creano delle oasi come se fossero le Maldive dall'alto, e il paziente si ricorda le cose vecchie perché sono bagnate, e le cose, la memoria a breve termine sparisce. Dunque è un meccanismo semplice, ma i ricercatori hanno provato a inserire il glucosio in tutti i modi, ma di base non
capito,
vuole solo il suo.
Non voglio fare diete, Paola.
Perché non vuoi eliminare gli zuccheri?
No, anche perché poi ci toccherebbe poi risarcire il cantante se eliminiamo zuccheri, è un problema. Ma comunque.
A proposito di cantanti,
sempre
mettiamo un'altra canzoncina. Ascoltiamo Flame. No?
No?
Non ascoltiamo Flame. Ascoltiamo quello che vuoi tu.
Di Joker.
No, 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 vabbè,
la regia di
Orietta Berti.
Keep moving.
Microfonato? Ok, microfonato. Allora, non lo voglio tradurre in italiano, perché Maroon 5 in italiano potrebbe significare qualcos'altro.
Questi non erano i Maroon 5.
No, parlavamo di Maroon 5 prima. E non lo voglio tradurre in italiano perché 5 e 5 e Maroon. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ok, siamo in termini di trasmissione.
Sì, siamo in chiusura.
Siamo quasi in chiusura.
Purtroppo è volata.
Io ci tenevo a ricordare appunto a tutti di andare su YouTube, cercare Gondola e cercare appunto questi video per farvi un po' un'idea. E purtroppo il dottor Tassin non ha i suoi contatti personali, però però cercheremo un sito e vedremo di pubblicizzare un po' questo sito.
E il sito è quello di Gondola.
Io sono invece mi manca una cosa da dire che è molto importante secondo me. Io ero un grande russatore.
Ah. E lui, ok.
E lui è il mago, sì, che
classica persona che russa in maniera wagneriana.
Bravissima.
Proprio.
E mia un moglie, concerto, che probabilmente in questo momento mi sta ascoltando insieme a mio figlio, probabilmente saranno contenti di questa cosa che questo uomo è riuscito a fare su di me. Dunque.
Vabbè, io non. Non merito così.
Vabbè, il dottore, abbiamo scoperto che sono tutti e due molto
come
modesti.
Gondola,
è bravissima. La prima volta che sono arrivato a casa con questo dispositivo che mi ha costruito, ricordo che mia moglie mi ha detto: sono stata sveglia tutta la notte e tu è morto.
Stava già strappando la bottiglia di spumante.
Bravissimo. Dunque è stato fantastico e grazie a Dio sono riuscito a risolvere questo problema. Dunque non è quello che non è, ognuno di noi è capace di fare qualcosa, se lo fa bene, se lo fa con amore, secondo me i risultati sono poi eccezionali. Ecco, questo ci tengo a dire.
Vabbè, io ti ringrazio, mi prendo i complimenti, perché i complimenti piacciono. Sai, come quando si dice a una ragazza: ah, ma che bella che sei, sei anche dimagrita. Se dici così, sei già
fatta.
No, invece io
riesco ad arrivare, ah, ma che, e mi è già arrivata una sberla. Comunque, ok.
Io invece volevo aggiungere una cosa, perché tu oltre a questo dispositivo Gondola hai anche un'altra tecnica, sì, che magari se vuoi l'accenniamo e poi ne parliamo un'altra sera, faremo un'altra puntata e parliamo di quello.
Va bene, accenniamo e poi ne riparliamo.
L'accenniamo, che è una tecnica con dei magneti particolari.
Sì, che sono dei magneti del neodimio, che nasce sempre sulla falsariga della ricerca che facevo sul Parkinson, perché sono dei campi magnetici che facciamo costruire noi, che hanno quasi un Tesla, dunque sono estremamente forti. E servono per andare a migliorare.
Sarebbe un miliardo di Gauss.
Praticamente rimani attaccato all'ascensore. Non è una battuta. Veramente attaccato.
Lo so, conosco la potenza dei magneti del neodimio, sono anche quelli maggiormente usati nel tuo parlare dell'alta fedeltà.
E vengono
potenti.
Vengono utilizzati anche da voi per un semplice motivo: perché i campi magnetici al neodimio, intanto, non è un metallo, ma è una terra.
Infatti.
Che viene caricata in un secondo tempo, e poi il magnete è permanente, dunque di base non crea nessun tipo di alterazione sull'uomo.
ed è fantastico, perché se fosse in realtà un ferro, allora ci sarebbe sul discorso della cellula ci sarebbe uno scambio, ma così non ci sono. Questi campi magnetici servono per migliorare in maniera estremamente evidente i dolori osteoarticolari. Hanno una velocità di miglioramento sul sintomo dopo 6-7 secondi dell'applicazione.
Noi abbiamo soprannominato il doc Dottor House dopo il suo intervento al ginocchio per tanto tempo. E poi adesso non zoppica più.
Va bene, comunque questo ne riparleremo.
Okay. No, è un argomento effettivamente interessante, a parte appunto rimanere incollati all'ascensore.
È successo veramente.
No, lo so, no, con un Tesla di campo magnetico succede.
Ma siamo anche rimasti attaccati al termosifone.
Ma io lo faccio così almeno si ricordano di me.
Ma la cosa potrebbe funzionare. Va bene, siamo ufficialmente in chiusura. L'appuntamento è fra 15 giorni. E che sarebbe, se non sbaglio, il giorno 10.
Sì. Okay. Sempre alla solita ora.
Sempre martedì, sempre alle 9. Seguiteci su Instagram, Facebook, Il Dente Avvelenato, e seguite Radio Atlanta sul sito, ovviamente.
www.radioatlanta.it. Il telefono, che al momento non serve più, però intanto lo memorizzate, è 02 31 60 10.
Aspettiamo le vostre chiamate il 10.
Grazie. Siamo i saluti. Grazie, buona serata a tutti.
Vi lasciamo con l'ultima canzone di Maroon 5.
Sì, aspetta, che volevo ringraziare. Come al solito, il Mauro è sempre il più modesto.
Grazie, Mauro.
Grazie
a voi.
Grazie al dottor Tassin.
Grazie a Guido Rusconi, che grazie al dottor Tassin che ci ha insegnato qualcosa di nuovo, di molto interessante.
Grazie a tutti voi. Grazie.
Restate connessi, che dopo questa bellissima canzone di Maroon 5, che piace solo a me, ci sarà Manuel.
Il mitico Manuel.
Ma mitici siete voi, ragazzi. Spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get away. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse.